Allora, buonasera a tutti, grazie a Massimo Tabori e a tutti gli amici del Circolo Culturale di Montesacro per aver organizzato questa presentazione. Ringrazio Massimo Buffa, che è sì il nipote di Paolo Buffa, che è uno dei protagonisti dei Ragazzi di Via Buonarroti, ma è anche figlio di Sergio Buffa, uno dei fratelli Buffa, che nel momento dell'arresto di questi ragazzi si è dato un grande affare all'esterno per supportarli in tutti i modi, cibo, vestiario, e soprattutto aveva un particolare rapporto di amicizia con Paolo Petrucci. Di questo forte legame tra Sergio Buffa e Paolo Petrucci, nel libro abbiamo inserito questa lettera che Paolo spedisce da Napoli prima del rientro a Roma al suo amico Sergio. E ringrazio Claudio Anatoli, abbiamo già fatto una presentazione insieme di questo libro alla Casa della Memoria organizzata dall'IRSIFAR. Io in questo momento vorrei ricordare Enrica Filippini Lera, che è scomparsa lo scorso fino al 1° febbraio. Vorrei ricordarla proprio con questo suo sorriso. Ci siamo ritrovati il 1° febbraio a Modena per questa cerimonia laica, pochi intimi, poche persone. E sono rimasto colpito, io non ero stato mai a casa di Enrica e di Paolo a Modena, l'essenzialità di questa casa, di questo arredamento che rispecchia un po' quella che era la cifra, la personalità, no? dei Buffa, questa loro provenienza da Torre Pellice, quindi famiglie protestanti molto rigorose, e mi ha colpito molto trovare nella casa appunto il pianoforte di Enrica, di cui si parla poi nel libro, come ricordava Massimo Tabori. La mamma era una musicista, lei ha seguito in questo percorso fino a un certo punto la madre. Poi la salma di Enrica, le ceneri sono state portate appunto a Torre Pellice, dove è sepolto anche Paolo Buffa. Ecco, diceva Vera, la memoria si costruisce, la memoria si trasmette, le nuove generazioni debbono trovare una loro strada, un loro percorso, debbono studiare, debbono approfondire, si debbono impossessare in qualche modo di questa memoria. Io credo che abbiamo però anche noi delle responsabilità, anche noi dobbiamo lavorare in questa direzione, e questo lavoro che io ho fatto vuole, come dire, essere un piccolo mattoncino in questa direzione, per trasmettere appunto ai ragazzi, ai miei studenti e non solo, la memoria di quanto è accaduto in quegli anni. Questa storia si conosceva in piccola parte, le piccole biografie dell'Ampi, dei singoli partigiani, qualche documento che io ho inserito nel libro, per esempio la relazione che Enrica scrive subito il giorno successivo a quanto era accaduto per le fosse ardeatine, era stata ripresa da vari studiosi, per esempio Portelli la cita nel suo libro L'ordine è già stato eseguito. Quella relazione venne pubblicata anche subito dopo la liberazione dall'Unità. Però diciamo che, a parte questi brevi cenni e riferimenti sparsi un po' tra giornali e riviste, questa storia non era stata mai ricostruita. Ora, questo è stato possibile, io vorrei raccontare così proprio molto brevemente anche un po' la genesi di questo libro, come è nato, come mi è venuto, insomma, come sono venuto a conoscenza di questa vicenda. Primo a parlarmene è stato in realtà Mario Fiorentini. 5 anni fa stavo lavorando con Mario, raccoglievo la sua intervista sulla storia dei GAP romani. Di questa testimonianza di Mario è nato un libro, 7 mesi di guerriglia urbana, pubblicato da Odradec, ne ho qui qualche copia se siete interessati. E siccome Mario, voi lo conoscete qui al Circolo di Montesacro, è un personaggio molto, molto vivace, anzi lo saluto caramente perché è appena uscito dall'ospedale la settimana scorsa, non è stato molto bene, ieri è rientrato fortunatamente. E a un certo punto mi parla della storia di Antigone e Petrusca, vedo lì un manifesto dedicato ad Antigone, e quindi come dire, detto da Mario, mi ha sollevato subito un po' di curiosità, insomma, questa storia di Antigone e Petrusca, dico me la debbo andare a cercare. E così sono entrato in contatto con Vera, che molto carinamente, devo dire, si è messa subito a disposizione, ha avuto immediatamente nei miei confronti la massima fiducia. Insomma, il fatto che lei mi abbia affidato tutto questo suo vissuto, tutta la documentazione, le fotografie in suo possesso di questa vicenda, naturalmente mi ha messo di fronte ad una grande responsabilità. Lo dico anche nel prologo, a un certo punto Vera mi invita quasi a desistere da questa impresa, no? Dice, senti, sì, io la storia un po' te l'ho raccontata, c'è la mia testimonianza, però per esempio di Paolo Petrucci non si sa nulla, Paolo non ha lasciato nulla, non... E per me, come dire, come storico, Claudio è stata proprio una frustata. Dico, allora, se non si sa nulla è il momento buono che bisogna approfondire e lavorare. E da lì è partita questa ricerca che ha portato alla ricostruzione completa di questa vicenda. Ora, questa storia, in parte le biografie, ne ha parlato già Massimo, quindi io vorrei solo fissare alcuni punti che secondo me sono importanti di questa vicenda. Per esempio, i diversi contesti con cui hanno interagito questi ragazzi, oltre che la diversa provenienza sociale. Insomma, la resistenza non è stata, soprattutto da noi, poi magari al nord si può fare, no Claudio, un discorso diverso, classe operaia. In realtà, se la resistenza è stato un fatto popolare, io ne sono convinto, ha attraversato tutte le classi sociali in Italia. Qui abbiamo un contesto da piccolo borghese, come nel caso di Paolo Petrucci, ad una famiglia di estrazione addirittura nobile, borghese, come quella dei Filippini Lera. Abbiamo 3 ragazzi, Michelin, Salomon e i Buffa, che vengono da un contesto completamente, per me almeno, io non ne sapevo nulla, nuovo, cioè dell'Esercito della Salvezza, e quindi, come dire, non avevano nessun legame, nessuna formazione politica e nessun legame con l'antifascismo delle origini, dirigenti comunisti, cioè chi li conosceva, insomma, no? Quindi sono tutti personaggi che in vario modo poi ritroviamo, pur provenendo da situazioni completamente diverse, culturali, sociali, impegnati nell'antifascismo romano. Quindi questa diversa provenienza sociale poi converge a un certo punto, e qui siamo già nella seconda metà degli anni 30, verso una presa di coscienza, e quindi iniziano un loro percorso nuovo. I dirigenti comunisti erano lontani, altri erano in carcere ormai da 15 anni, da 20 anni, quindi è evidente che è stato un percorso autonomo che parte da alcune istanze che sono assolutamente culturali ed etiche, che non hanno nulla di ideologico e che non hanno nulla inizialmente di significativamente politico. Io vorrei qua ricordare un passaggio di Aldo Natoli, secondo me una testimonianza molto importante di Aldo, che a proposito di questa formazione scrive: determinanti furono le inquietudini e gli stimoli provenienti dalla guerra di Abissinia, che proprio allora era stata scatenata, e poco dopo, all'inizio dell'estate, dallo scoppio della guerra civile di Spagna. Quindi questi sono i due momenti fondamentali anche per questi ragazzi, e poi le leggi razziali del 38. Però prima del 38 loro già, qui abbiamo la testimonianza, scusate la parentesi, di Enrica, che loro già avevano conosciuto gli ebrei che fuggivano dalla Germania e venivano in Italia. Ma decisiva fu anche, almeno per me, continua Natoli, l'azione paziente di informazione e di convinzione svolta da un uomo straordinario, già allora di orientamento comunista, come Bruno Sanguinetti, ingiustamente dimenticato. Fu allora che, per iniziativa soprattutto di Bruno, una cerchia di studenti, fra di loro amici e poi amici di amici, si trasformò gradualmente in un gruppo antifascista che più tardi si sarebbe pressoché totalmente sviluppato in un primo nucleo di simpatizzanti, lo sottolineo, comunisti e di comunisti. Io ero particolarmente legato di amicizia alla famiglia di Lucio Lombardo Radice, quindi una delle famiglie centrali in tutta l'antifascismo romano. I nostri rispettivi genitori erano stati amici e compagni di scuola fin dalla loro giovinezza, e fu Lucio, se ben ricordo, a introdurre Aldo Sanna, studiavano insieme le matematiche, nel gruppo che più tardi sarà chiamato Romano, del quale già nell'estate del 36, oltre allo stesso Lucio, a Bruno Sanguinetti e a me, facevano parte anche Pietro Amendola e Paolo Bufalini. Insomma, mi sembra che da questa testimonianza di Aldo Natoli, che poi è dell'87, quindi è precedente il libro di Ingrao, Volevo la Luna, lì quando Ingrao parla di una gracile cospirazione, sostanzialmente mi sembra che le due analisi assolutamente coincidono. Ricordava Massimo il passaggio dell'Augusteo, cioè il fatto che questa era una generazione che sviluppa appunto questo antifascismo innanzitutto da un punto di vista culturale, cioè il fascismo con la poesia e con la musica, con la letteratura non va d'accordo, non c'entra nulla, no? E quindi, come dire, il logione dell'Augusteo, e qui abbiamo la testimonianza di Vera, che dice è stato un posto di incontri antifascisti mascherati dalla musica, perché Lucio Lombardo Radice, Aldo Natoli e tanti altri ragazzi lo frequentavano. E ancora sulla situazione di Roma, nel fatto che, come dire, all'interno della città, soprattutto attraverso questi ragazzi che provenivano da famiglie di formazione o liberale o repubblicana mazziniana, questo era un po' l'humus, il Lombardo Radice, i Pintor, gli Amendola. Vera arriva nel 41, proveniente da Milano, cresciuta ed educata in una famiglia di ufficiali dell'esercito della salvezza. E che cosa dice Vera? Dice: a Roma ho trovato un ambiente completamente antifascista. Ricordo benissimo che Natoli mi chiese se sapevo cosa fosse il comunismo, se ero religiosa o meno. Allora c'era questa differenza. Poi dopo c'è stata l'alleanza con i cattolici e non contava più nulla, gli ossicini, Rodano. Però il fatto di essere religiosi poteva essere uno scoglio per l'iscrizione al partito. Ora, l'intreccio e il rapporto con Aldo Natoli in questa vicenda dei ragazzi di via Buonarroti non è assolutamente casuale, perché Enrica Filippini Lera, peraltro del gruppo l'unica iscritta al Partito Comunista fin dal 39, molto legata a Bruno Sanguinetti, che questo gruppo in qualche modo aveva coltivato, in questa attività clandestina Enrica collaborava proprio con Aldo Natoli e con Gioacchino Gesmundo, che abitava in Via Licia nel quartiere Latino Metronio, per cui faceva parte, diciamo così, della sesta zona, no? Poi nel piano della resistenza comandata inizialmente da Carlo Salinari. Io ho trovato un documento, e di questa è stata un po' sorpresa anche la stessa Vera, nel senso che Paolo Buffa e Enrica erano particolarmente protettivi, no? Nei confronti soprattutto dei due ragazzi Michelin e Salomon, e quindi non li mettevano al corrente di tutto ciò che girava intorno a questo appartamento di via Buonarroti. E ho trovato al Gramsci questa lettera di Lucio Lombardo Radice in cui ricostruiva la vicenda. Alcuni studenti avevano chiesto a Lombardo Radice alcune informazioni su Gesmundo e Lucio risponde, e alla fine questa lettera conclude: per una testimonianza sicura, pienamente attendibile, sulla sua attività clandestina nel PC durante l'occupazione tedesca che lo portò all'arresto e alla morte, dovreste rivolgervi alla compagna dottoressa Enrica Buffa, nata Filippini Lera. Enrica lavorava alle dipendenze di Gesmundo, che si occupava della stampa clandestina dell'Unità, e quindi Enrica era, come dire, pienamente inserita nel lavoro clandestino. E addirittura era Aldo Natoli ad interessarsi della sicurezza di questa casa e dei ragazzi. La presenza di tre giovani, come evidente, esponeva ad altissimo rischio la famiglia Filippini. Questa è la testimonianza. Ne fu immediatamente consapevole Aldo Natoli, che impose lo sgombero di tutto il materiale politico. Questo quando il 16 gennaio del 44 i due Paoli verranno in missione a Roma come number one special force, e per cui Aldo Natoli avverte il pericolo e fa ripulire il loro appartamento. Un altro passaggio, quindi qui siamo proprio nel pieno dello sviluppo di un nuovo antifascismo a Roma e della formazione di questa nuova generazione di antifascismo, di antifascisti. Un altro passaggio secondo me importante di questa storia, che poi si inserisce nel contesto appunto della resistenza nazionale, è il passaggio delle linee a sud, che avviene da parte di tantissimi di questi ragazzi dopo l'occupazione di Roma il 10 e l'11 e l'11 settembre. In particolare, per quanto riguarda questa storia, partono per il sud Paolo Buffa, Paolo Petrucci insieme ad Aldo Sanna. Il loro incontro a Napoli con Jaime Pintor e con Aldo Garosci, e il lavoro per la formazione di questi gruppi combattenti Italia, di cui Benedetto Croce aveva scritto il manifesto, che dovevano essere guidati dal generale Pavone, ma che falliscono. Questo progetto, come sappiamo, fallisce. Loro avevano costruito a Napoli, insieme a Jaime e a Garosci, un centro di informazioni assolutamente importante, e avrebbero potuto continuare a lavorare in questo centro in tutta tranquillità, svolgere, come dire, più un lavoro di tipo intellettuale, quindi più consono, no, alla loro personalità e alla loro storia personale. Ci ricordava Massimo precedentemente che Paolo Petrucci aveva combattuto in Africa e ne era uscito abbastanza distrutto, con un forte esaurimento nervoso dal quale non si riprenderà, e tuttavia, pur trovandosi in questa situazione, non solo passa le linee al sud, ma insieme a Paolo Buffa decide di arruolarsi nei servizi inglesi, nelle Number One Special Force, e di rientrare in missione a Roma. Tra i documenti degli archivi inglesi di cui parlava Massimo, ho trovato una missiva, una lettera, non so come chiamarla, in cui il comando Special Force diceva che secondo loro Paolo Petrucci era un po' troppo scosso e che forse non era il caso di mandarlo in missione. Segno che ancora in questo periodo il ragazzo era molto provato, ma comunque insiste per essere inviato in missione. Sappiamo bene che la missione Arnold del 1° dicembre 1943, Jaime incappa in una mina, Jaime era il comandante di quel gruppo, Aldo Garosci ha avuto una febbre improvvisa per cui quella notte non partì. Quindi con la morte di Jaime loro rientrano a Napoli e poi con una nuova missione saranno inviati a Roma il 16 gennaio. Quindi c'è tutta questa parte delle missioni alleate, dei gruppi combattenti Italia, di questi ragazzi che vanno al sud, che sicuramente è un aspetto interessante che probabilmente deve essere ancora approfondito. Su questo discorso dei gruppi combattenti Italia, Claudio, poi magari mi dici meglio tu, io ho trovato solo l'articolo degli anni 60 di Claudio Pavone, non ho trovato granché di cose scritte, di libri su questa vicenda. E ancora il lavoro clandestino svolto nella Roma occupata, in particolare da Enrica Filippini Lera, ma anche da Vera, il lavoro tra gli studenti all'università, nei licei. Vera viene individuata quando tutte e cinque ormai assieme, quindi siamo dopo il 16 gennaio del 44, fanno un'azione al liceo Cavour. Sembra che durante questo volantinaggio, poi Paolo Petrucci, insomma, e Cornelio sono entrati, hanno fatto altre cose, però diciamo che durante questo volantinaggio all'esterno Vera è stata individuata, non si è capito mai come e da chi, questo cognome, come dicevate, è in odore di essere un cognome ebraico, e quindi si è presentata la polizia che poi li ha arrestati. E quindi c'è tutto il lavoro di una Roma clandestina di ragazzi che non è solo i GAP, non è solo Via Rasella, la resistenza è stata qualcosa di molto più ampio, che ha coinvolto, tantissime persone con compiti diversi, anche se apparentemente più semplici, ma insomma di un'importanza fondamentale. Non è che Maria Michetti e Enrica Filippini, che andavano di giorno in giro con le borse piene di volantini e di copie dell'unità clandestina, abbiano fatto un lavoro secondario. Poi la storia ancora non finisce, nemmeno con la liberazione di Roma, perché appena liberata la città Paolo Buffa va al nord, come tanti altri partigiani romani, Mario Fiorentini per esempio, e con il nome di tenente Paul Barton combatte a fianco della brigata comandata da Nuto Revelli, insomma, giustizia e libertà, e c'è un impegno preciso di Paolo Buffa per salvare le centrali elettriche del nord da possibili sabotaggi dei nazifascisti. E infine, altro punto molto importante, lo abbiamo visto anche qui nella testimonianza di Vera, l'esperienza carceraria a Roma, via Tasso, il terzo braccio tedesco di Regina Coeli, e poi ancora la prigionia di Enrica e Vera in Germania, l'esperienza dei campi di lavoro, del campo di concentramento, la chiamata appunto del giorno delle fosse ardeatine. E io qui vorrei, se è possibile, fare la seconda lettura, quella dei 335, sulle fosse ardeatine, perché mi sembra un momento molto importante di questa vicenda.
"335 uomini nel primo pomeriggio del 24 marzo vennero prelevati dalle celle del terzo braccio di Regina Coeli e dalla prigione di Via Tasso. 75 di loro erano ebrei, colpevoli solo di essere ebrei. Tra loro un intero nucleo familiare, i Di Consiglio. Caricati sui camion vennero trasportati alle cave di Pozzolana sulla via Ardeatina. Arrivati sul posto, vennero fatti scendere con le mani legate dietro la schiena e portati a gruppi di 5 all'interno delle cave. Vennero fatti inginocchiare uno ad uno ed uccisi con un colpo di pistola alla nuca, uno ad uno. Padri, figli e fratelli, uno accanto all'altro. Uno ad uno si sono visti morire, uno accanto all'altro. 335 vittime innocenti della barbarie nazista. Questa è stata la risposta nazista all'azione di guerra fatta il giorno precedente dai GAP, centrali in via Rasella, dove avevano trovato la morte 33 soldati dell'undicesima compagnia del terzo battaglione SS Polizei Regiment Bozen. Ad uno scontro militare tra i due eserciti regolari in guerra, i GAP erano inquadrati nelle Garibaldi e facevano parte del CLN, i nazisti risposero vigliaccamente con l'uccisione di 335 civili nella proporzione di 1 a 10. Per errore ne uccisero 5 in più. Fuori dalle cave i motori dei camion rombavano a tutta forza per coprire il rumore degli spari. A Regina Coeli, mogli e madri, Erano in attesa di ricevere il pacco della biancheria sporca e se ne tornarono a casa sconsolate. Sui loro volti di popolane scorrevano rivoli di lacrime. Forse Paolo sapeva, forse aveva intuito cosa stava per accadere. Sceso dal camion, ormai certo del suo destino, forse guardò i suoi assassini e in quei volti rivide l'artigliere della Carinzia. Mentre moriva, stretto tra le sue braccia, rivide il volto sofferente del sergente Moore, mentre metteva l'ultimo rantolo di supplica alla madre. Lo teneva stretto a sé il suo sergente. Era la prima volta che vedeva morire un amico. Rivide i volti smariti dei suoi soldati mentre seppellivano i commilitoni schiacciati dal camion. Paolo guardava e ricordava. Ora avrebbe tanto desiderato sentirsi soffocare da quel caldo africano. Incolonnati, i prigionieri avanzavano lentamente verso le grotte. Forse Paolo alzò lo sguardo verso l'ultimo raggio di sole dietro la collina, il mare. A ovest c'era il mare, a quell'ora già invaso da una luce rossastra. E rivide Trieste, il lungomare, lui bambino che correva tra i moli del porto. Che grande festa era allora la vita. Respirò profondamente e sentì l'odore di salsedine calargli fin dentro i polmoni. La colonna avanzava tra pianti e lamenti. L'entrata della grotta era vicina. All'interno si vedevano fasci di luce tremolanti, provenienti da fari portati sul posto dai nazisti. Ora i prigionieri potevano udire distintamente gli spari che si susseguivano, uno ad uno. Un padre ebreo tentava di fare coraggio al figlio impaurito. Paolo era solo, solo con il nonno Karl, a Lendorf, in quell'ultima estate trascorsa da bambino in Carinzia. Rivide la vallata, sentì l'odore delle stalle e il sapore del latte appena munto. La fila di Paolo era entrata nella grotta, lo spiraglio di luce che ancora riusciva a intravedere nel deserto africano ora non filtrava più. Era calata l'oscurità, ombre di noi stessi. Ecco cosa siamo, ombre di noi stessi. Probabilmente Paolo ripeteva questa frase che aveva scritto nel deserto africano mentre guardava le ombre degli uomini proiettate sulla parete della caverna dagli enormi fari. Dov'è la luce? Dov'è la verità? È questa la verità? Si chiedeva. Mentre vedeva morire i due uomini che lo precedevano. La caverna, le ombre, la verità. Possibile che l'unica verità sia la morte? Ombre di noi stessi, ripeteva. Fatto salire sul mucchio di cadaveri, inginocchiato, pronto a ricevere il colpo di rivoltella alla nuca, forse Paolo rivide per un'ultima volta la madre accendere il fuoco nel cammino, il padre allegramente indaffarato coi suoi quadri e il piccolo Gianfranco che lo rotolava in terra e lo chiamava a sé. Questa è la verità. Forse è stato questo il suo ultimo pensiero? E sul suo giovane volto si insinuò un leggero sorriso. Così finiva la vita di Paolo Petrucci.
Ecco, questo insomma è il modo in cui ho voluto ricordare Paolo con queste pagine e la drammatica giornata delle fosse ardeatine. Ecco, da quanto ho cercato così in maniera sintetica di dire, credo che ce ne sia abbastanza per poter affermare che la vicenda dei cinque ragazzi di via Buonarroti è sicuramente emblematica di quanto accadde a Roma durante l'occupazione nazifascista, delle diverse forme di resistenza che si svilupparono, dei diversi ambienti sociali e politici che vi parteciparono, dei tanti ragazzi che rendendosi conto di vivere in un mondo inconciliabile, come scriveva Jaime al fratello Luigi, si schierarono per la libertà e pagarono duramente con il carcere, la deportazione e le fucilazioni il loro impegno antifascista. E tuttavia, come dicevo poc'anzi, questa vicenda non finisce il 4 giugno del 44 con la liberazione di Roma. non solo Paolo Buffa va a combattere al nord, ma Vera ed Enrica in aprile partono con l'ultimo convoglio che è stato fatto a Roma per la Germania. Anche questo, che è un momento particolarmente importante di questa vicenda, l'ho fissato in queste pagine che adesso ci leggi.
Quando i detenuti vennero fatti uscire dal carcere, era quasi sera. Il silenzio del coprifuoco era interrotto dal solo borbottio dei camion che avevano avviato i motori. Valcato il portone, Enrica ebbe un sussulto di gioia misto a nostalgia. Uscì baldanzosa dal portone e vidi mio padre dall'altra parte del marciapiede. Tentai di salutarlo, ma lo vidi allontanarsi e andare via. Poi, dopo la guerra, un giorno mi disse che c'era il coprifuoco. L'ultimo saluto alla figlia, Giuseppe, lo aveva dato con lo sguardo. Da 8 mesi viveva in uno stato permanente di agitazione e di apprensione per Enrica e gli altri ragazzi. Aveva fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per sostenerli nei momenti difficili dell'arresto e del processo. Ora non poteva fare più nulla. Enrica, che gli era stata affidata dalla moglie prima di morire, era portata chissà dove e se e chissà quando l'avrebbe rivista. Era troppo. Non trovò la forza neppure di alzare la mano in segno di saluto o farle un sorriso, o dirle un semplice arrivederci a presto. Non appena l'ebbe vista, si girò e imboccò a passo spedito Ponte Mazzini. Forse piangeva e non voleva farlo vedere Enrica. A Via della Lungara i deportati vennero caricati sui camion e la colonna si avviò sul Lungotevere in direzione di Ponte Milvio per imboccare la Via Cassia in direzione di Firenze. La prima destinazione dei 68 deportati era il terribile KL Dachau. Enrica e Vera cercarono di curiosare sulla strada scostando un po' il tendone del camion. Rinchiuse da 2 mesi in carcere, quel poco di luce e d'aria le inebriava. Forse Enrica notò le prime rondini che sfrecciavano libere sopra il fiume e si posavano sui platani a nidificare. E ripensò alla madre, alla casa dell'infanzia in via Aurora, alla vita che continuava, alla libertà che presto sarebbe tornata, ai nazifascisti che non potevano sparare sulle rondini di Roma per impedir loro di vivere libere. Le due ragazze, strette l'una all'altra, forse si guardarono e sorrisero. Il loro silenzio riempiva quello spazio vuoto che si andava sempre più allargando tra loro e le persone più care.
Ecco, concludo velocemente con un ricordo ancora di Paolo Petrucci nelle parole prima di Lucio Lombardo Radice e poi di Aldo Carosci. Ricorda Lucio in un articolo che pubblicò sull'Unità nel 1974, ancora uno scatto nella memoria, il ricordo che riemerge come un fatto vissuto 2 volte, la fila all'Augusteo, dove Aldo Natoli ed io a nostra volta facemmo amicizia con Bruno Scanferla e Renato Spellanzon, con Paolo Buffa e le sorelle Filippini, con l'alto, puro, appassionato Paolo Petrucci. Triestino, figlio di un pittore specialista di lingua e letteratura greca, Paolo Petrucci amava poesia, musica. Pittura di un amore romantico, intenso e ingenuo. Ma ingenuo qui vuol dire schietto. La manifestazione artistica era insieme cerimonia religiosa da celebrarsi in comunità. Di qui la sua passione per la declamazione, il suo fascino come attore di poesia. E ancora, ricorda Aldo Carosci parlando dei giorni di Napoli dopo la morte di Jaime Pintor, in un primo tentativo di un gruppo partigiano di passare le linee il primo dicembre del 43. Più tardi, quando già Jaime non era più con noi, ci preparavamo a raggiungere per altra via i compagni della resistenza romana. Paolo Petrucci, un giovane professore, un ragazzo di 24 anni, che ufficiale dei granatieri si era battuto a Porta San Paolo, più precisamente a Palidoro, contro i tedeschi, e il cui sogno era di scrivere un libro sull'influenza dell'Arcadia di San Nazaro nella letteratura europea, recitava tra noi ad alta voce i sepolcri foscoliani, con quella voce così profonda come lui dal delicato cuore di vergine era maestoso e colossale. A Petrucci, che venne poi a Roma in paracadute e che è tra i martiri fucilati dai tedeschi alle fosse ardeatine, a Paolo Petrucci e Jaime Pintor sono ormai strettamente legati nella mia memoria i versi che chiudono l'epica dei sepolcri. Concludo dicendo che da questa esperienza sono sempre più convinto che questa è stata ed è la forza morale della resistenza, l'insegnamento che questi ragazzi hanno lasciato a tutti noi e che noi abbiamo il dovere non solo di ricordarli, ma di continuare a camminare e lavorare lungo il percorso che hanno tracciato. I loro volti, le loro vite, dobbiamo custodirli come un bene prezioso per l'oggi e per il domani. Nell'ultima lettera scritta da Enrica Filippini Lera e da Vera Michelle Salomon al comando delle Number One Special Force, Enrica conclude: sappiamo che tocca a noi giovani cancellare, far dimenticare quanto male il fascismo ha fatto agli altri popoli. Che da tanta sofferenza comune nasca per l'umanità un nuovo giorno di fratellanza e di comprensione reciproca e che il nostro paese possa contribuire con il suo lavoro e la sua intelligenza per la vita di un nuovo mondo libero e felice. Grazie.